La sfiga di essere figlio di boom consiste nel fatto che arrivati a 15 anni, in quell'età in cui puoi iniziare ad andare per il mondo e fare le tue esperienze, coincide con una fase storica, che è quella delle elezioni di Ronald Reagan, della Thatcher, di Wojtyla e di uno sostanziale stato di sudditanza al decennio precedente. Chi per questioni familiari, per questioni ambientali si ritrovava a essere, tra virgolette, politicizzato, aveva di fronte a sé lo sfascio del movimento degli anni 70, in piena sconfitta, in piena crisi ideologica, di continui ammazzamenti e successi della repressione, di una sostanziale debacle del Partito Comunista, di un ambiente sostanzialmente depresso. Si era anche un po' incapaci di pensare in nuovo. A Milano il nuovo era stato rappresentato dal movimento punk qualche anno più tardi, cioè intorno all'82-83. Questo nei ragazzi che si riconoscevano in quella che era chiamata, non si sa bene perché, nuova sinistra o comunque sinistra extraparlamentare o comunque quelle persone come Luca che erano militanti di Democrazia Proletaria e quindi che avevano un modo di intendere la politica come un misto tra passione rivoluzionaria e invece la mediazione più sciatta dal mio punto di vista, si ritrovavano, come dire, abbastanza spiazzati. Particolare del nostro gruppo era che invece, per una serie di ragioni casuali, ci eravamo trovati in un gruppo molto folto che aveva dato vita all'inizio degli anni 80 a un collettivo degli studenti dell'Izzo di Bollate, molto pimpante, molto forte, molto capace di organizzarsi.
La nostra scuola era un po' un caso particolare perché c'era questa componente nostra di compagni che era molto estesa e molto forte proprio, anche come numeri, come capacità organizzativa.
Per esempio, quando ci fu l'assemblea cittadina al Lirico degli studenti medi sulla questione dei posti di blocco a Milano, che erano le attività di repressione che dentro la città venivano messe in atto e di opposizione a questi, ricordo che tutti rimasero molto impressionati perché lo spezzone dell'Izzo di Bollate erano non meno di 1500 persone e che la posizione tenuta al Lirico era stata estrema in un momento durissimo. Ricordo, per esempio, personalmente di essere intervenuto. Io avrò avuto 15 anni, 16, con i mazzieri dell'MLS nelle quinte che ti facevano vedere lo Stalin e lo battevano nelle quinte e di essermi preso un gran cazzo nel culo nell'occasione a fine dell'intervento e però di essere riusciti a vincere quell'assemblea cittadina su posizioni di contrasto alla politica di repressione in città.
Bisogna anche capire che contesto era quella scuola, anche da un altro punto di vista, perché siccome era una scuola che aveva questa idea di organizzazione sperimentale degli studi, richiamava in parte molte persone anche da Milano, però era collocata in un contesto proprio dell'hinterland connotato come la cintura operaia popolare attorno a Milano. E infatti era anche molto forte come situazione, nel senso che vivevi in mezzo ai quartieri, non so, Bollate, Baranzate, Quartoggiaro, per quanto in riflusso non erano ancora del tutto spianati come è successo poi e trasformati e diventati quello che sono diventati dopo. Questo collettivo di compagni raccoglieva non soltanto persone che venivano dalla piccola media borghesia milanese, ma anche tanti ragazzi che invece erano di questi quartieri, di questi paesi dell'Interland.
Da una parte questi studenti da Milano che andavano a Bollate. Sì, c'erano anche studenti casuali probabilmente, ma c'erano anche gruppi già formati di amici che venivano sia da altre scuole superiori, sia anche da scuole medie inferiori. Sembra poco, però vuol dire anche il fatto che ci fossero un sacco di studenti che tutte le mattine prendevano il treno, si trovavano e decidevano sul treno se bigiare oppure frequentare la scuola. Era un momento goliardico, ma anche di comunicazione, e fa che si costituisce un gruppo abbastanza omogeneo come sentire, come emozione, ma anche politicamente. Un'altra parte invece era il gruppo dei studenti facenti parte del territorio intorno a Bollate, e anche qui da Novate e da Bollate arrivavano gruppi di ragazzi che si conoscevano, che si ritrovavano fuori da scuola, e anche questi gruppi abbastanza formati tramite la struttura della scuola, che aveva delle classi che chiamavano di base e poi delle classi di specifico, e quindi le classi venivano smembrate e poi riformate. C'era uno scambio di esperienze, di amicizie, che è difficile immaginare in altre scuole dove la classe crea una cella indivisibile.
Di essere comunque legati tra di noi, anche numericamente significativi, ci concedeva molti spazi e molte possibilità di espressione, di crescita costruita tra di noi. Non eravamo solo assorbire passivamente l'istruzione, ma cercavamo di avere una parte attiva. C'era qualcuno che aveva descritto la scuola così, cioè quando tu entravi sulla destra di questo grande corridoio all'ingresso, erano stati fatti durante un periodo di autogestione tutta una serie di murales, di disegni, e il primo proprio all'ingresso era una grossa mela da cui usciva il verme, e il verme teneva il cartello "Ciao, sono il preside". Questo può sembrare una sciocchezza, no? Oggi penso sarebbe abbastanza improbabile vedere una scuola così.
Il gruppo era sostanzialmente di ideologia democratica spinta, niente più di questo, a rivederlo con la consapevolezza dell'oggi e con tutto ciò che è intervenuto, però aveva questa grandissima capacità di mobilitarsi, una grandissima tensione tra le persone, oltre ad essere un collettivo politico, ovviamente anche data la giovane età eravamo anche molto amici. I don't think I risk another these days. Qua inizia la questione del perché un episodio, tra virgolette, banale di cronaca. Potevi leggere quotidianamente di un tossico sparato perché in un bar riconosce un poliziotto, va via di corsa perché ha appena rubato una macchina, il poliziotto lo insegue, gli spara dietro, lo ammazza. Tutti erano vissuti, per tutti quelli che, diciamo, appunto, usando questo brutto termine, erano politicizzati, un segno dell'orrore dei tempi, ma che scivolavano nella cronaca quotidianamente senza che questo portasse a una reazione politica o anche umana dei familiari, delle persone intorno alle vittime di questi episodi. Nella vicenda di Luca invece questo essere già così... diciamo il grosso del gruppo era uscito dall'Izzo di Bollate 2 anni prima. Scendo dalle superiori c'era chi si era iscritto all'università, che aveva iniziato a lavorare, erano rimasti dei rapporti amicali, però ovviamente iniziava la dispersione delle persone in una vita dopo le superiori, eccetera eccetera. Quando è successo l'episodio si sono raggruppate intorno alla figura di Luca tutte le persone che con Luca avevano avuto rapporti e che erano rimasti molto colpiti dalla persona, dal fatto che Luca era una persona tenerissima, vivacissima, molto disponibile, molto in ricerca. Da un lato c'erano i militanti di Democrazia Proletaria della zona Bovisa, che era la zona in cui viveva Luca, poi c'erano il gruppo dell'Izios di Bollate, poi c'erano un'ala dark, perché in quel momento di transizione, appunto, noi che vivamo da quasi come replica dei militanti politici, c'è stato un momento in cui un po' tutti si erano scocciati del rock anni 70, Luca in particolare si era iniziato a intrappare con i Bauhaus, con i Joy Division, attraverso l'amicizia che aveva avuto con delle persone che con lui avevano iniziato a mettere in piedi una fanzine, c'era stato un viaggio in Irlanda sulle questioni irlandesi. Tutto questo gruppo di persone si ritrova coinvolto in una vicenda piuttosto scioccante, perché ovviamente se fosse stato un omicidio del tipo mentre attacchinava i fascisti lo ammazzano, oppure se durante uno scontro, così tutto sarebbe stato, come dire, in una logica tra virgolette eroica, e comunque che avrebbe portato anche lì a un minimo di senso e probabilmente abbassato lo shock, perché almeno una spiegazione, diciamo, di tipo attiva e non assolutamente passiva ci sarebbe stata. Dico passiva perché l'episodio in sé è che un ragazzo verso le 10 di sera corre a prendere una filovia e a un certo punto si accascia. L'amico che era con lui all'inizio pensa che scherzo, così, poi vede il sangue. Il fatto è che dall'altra parte di Piazzale Lugano, a seguito di una rissa tra un poliziotto della Digos e due persone, mentre le due persone stanno fuggendo, finita la rissa, il poliziotto all'indirizzo della macchina spara due colpi, uno dei due colpi rimbalza su un cordolo di marciapiede, inizia a ruotare, colpisce al fianco Luca, e il fatto che l'ogiva fosse in rotazione ha funzionato come una falciatrice, quindi quando Luca è arrivato in ospedale l'hanno operato d'urgenza, ma come l'hanno aperto si sono resi conto che non c'era più niente da fare, lui tra l'altro si è reso conto ed è morto. Quindi verso le 7 della mattina ci siamo ritrovati a casa di Luca, c'era tutto il mondo di Luca. Non è che si sia deciso di organizzare alcunché di per lì, nel senso che eravamo tutti a pezzi.
Questo desiderio di vivere collettivamente la sofferenza già di per sé è un fatto significativo.
Il fatto che quell'abitudine ad agire collettivamente ha portato subito a non subire passivamente l'accaduto, e lì ha significato quel po' di agire politico, che avevamo un corpo e che è stato immediatamente fare i comunicati ai giornali, Radio Popolare che ha aperto il radiogiornale della mattina dando subito l'annuncio, Democrazia Proletaria di Milano si è subito mossa, e c'è stata innanzitutto l'organizzazione dei funerali. È stato il primo momento di reazione all'accaduto, alla morte per caso, perché ovviamente accaduto tutti i giornali, erano tragica fatalità eccetera eccetera, la prima cosa è stata reagire a questa idea di tragica fatalità, cioè per noi che già giovanissimi avevamo visto il primo referendum contro la legge reale andato male, per l'abolizione della legge reale votò il 30% contro un 70% perché avevamo in pieno antiterrorismo, e quello era comunque il clima generale della società in cui tutto il casino e la contestazione alle forze dell'ordine avvenuta nel decennio precedente era completamente regredito per effetto del chiudersi degli anni 70 e tutti i primissimi anni 80.
Mi sembrava un'idea intelligente ragionare su perché fosse successa una cosa del genere e ragionare su cosa avesse di comune a tanti altri fatti che succedevano non raramente e qualche volta finivano anche sui quotidiani nazionali.
Un intorno al 1975, quindi molto prima dell'offensiva delle Brigate Rosse di prima linea, eccetera, eccetera, a fronte dell'entità degli scontri nelle piazze, dello svilupparsi di migliaia di attentati in genere contro le cose e non contro le persone, eccetera, eccetera, lo Stato si dota di una legislazione di emergenza che amplia i casi in cui le forze dell'ordine possono usare le armi da fuoco. Questo clima negli anni Ottanta non è nemmeno più così accesamente politico, nel senso che in una società che refluisce politicamente nell'impotenza, sostanzialmente il concetto di violenza, di uso della violenza a parte delle piazze, diventerà minoritario. Anche nei militanti che non siano apertamente rivoluzionari, comunque in generale una grossa fetta di quella che era l'area, la sbornia di violenza precedente e di sconfitta, aveva fatto interiorizzare la repressione. Era, come dire, quello che i francesi chiamano endoflicage, cioè lo sbirro nel cervello, ti si attivava subito un blocco. In quel momento Milano è una città, nonostante la chiamino a Milano da bere, è una città abbastanza morta, la città è piena di tossici, le strade sono piene di tossici, ci sono episodi di bassa intensità criminale, ma cui la risposta è sempre di consenso intorno alle forze dell'ordine per riportare l'ordine, anche se poi non si capisce quale ordine, la percezione è che è ora di finirla, con che cosa non si sa, questo consenso cioè è pesante e investe un po' tutte le modalità di muoversi politicamente. È lì che compaiono i palloncini colorati alle manifestazioni, che l'estetica diventa sdolcinata, si inizia a dire come è andato il corteo, bene, non è successo niente, e uno dice vabbè, ma se non è successo niente il corteo vuol dire che il corteo non è stato troppo efficace, però ovviamente quello è stato, diciamo, l'inizio dell'intruppamento dell'agire politico dentro la compatibilità istituzionale.
L'uccisione di Luca si colloca in questo contesto. C'era un'insistenza sul fatto che ci stavamo affacciando dentro una modernità dove tutto quello che era accaduto nel decennio precedente, giusto o sbagliato che fosse, era roba vecchia. Eravamo entrati in un'altra epoca, si vedevano già i segni invece della Milano che è stata conosciuta poi negli anni successivi, una città più spietata, cominciavano ad esserci queste menate sulla delinquenza, la criminalità, cioè stava diventando già un po' la Milano sicuritaria, strutturata di più successivamente, però gli elementi c'erano già. Questo modello in parte poggiava anche su cose accadute negli anni precedenti, ma in quel momento il metodo emergenziale si stava estendendo su tutta la società, non soltanto su fenomeni politici che ormai erano sconfitti, ma ormai si applicava su tutto fino ad arrivare a oggi, dove ogni tre giorni c'è qualche emergenza. La composizione del comitato, del centro di iniziativa, rispecchiava un po' il movimento a Milano in quegli anni, numericamente piccolo, insomma, le manifestazioni erano nell'ordine di qualche centinaio quando c'era tanta gente, però in qualche modo qualcosa di quello che era rimasto dagli anni 70 cominciava, non senza difficoltà, non senza asprezze, si stavano un po' ricombinando le cose, stava un po' incubando quello che sono stati poi, non so, i centri sociali degli anni 90. E noi eravamo un po' la stessa cosa, dove anche i contorni erano non così netti tra i compagni, tra virgolette, militanti e gli altri, cioè c'era una marea di persone che poi al momento buono erano con te quando c'erano le situazioni che lo richiedevano, che poi non erano per forza militanti, ma erano parte di questa cosa in continuo spostamento, movimento, dove la comunicazione, la relazione non era rigida tra chi faceva il collettivo e chi no.
Il fatto di trovarci in anime molto diverse ha dato il via a un'aggregazione tipo democratico di base. Sembrava molto strano in quel momento lì che su un fatto di cronaca minore ci fossero delle persone che questionassero. Arriva al primo anno, che è quello in attesa del processo all'agente della polizia e alle due persone coinvolte nella rissa che ha preceduto gli spari. Questo anno è un anno di organizzazione, nasce il centro di iniziativa Luca Rossi e quindi si è organizzata una mostra itinerante nelle scuole, molto ben fatta, molto precisa, molto politica, nel senso appunto nell'individuare una delle cause della morte di Luca in questo clima generale di sfacimento politico, di resa alla vita quotidiana, alla sua accettazione anche laddove succedono cose non accettabili, iniziando a lavorare sulla questione della legge reale e della sua contestazione. Poi si è arrivati alla sentenza di primo grado e la sentenza di primo grado sostanzialmente condannava i due ragazzi che avevano rissato con un poliziotto a una pena maggiore che è lo sparatore stesso. Ovviamente per noi la questione è inaccettabile e all'interno di quello che si è chiamato centro di iniziativa di Luca Rossi era già iniziata una divergenza, perché il collettivo politico degli studenti Lizos di Bollate ha fatto una campagna provocatoria per l'assoluzione del poliziotto dicendo a noi non interessa che chi ha sparato finisca in galera. Però noi vogliamo utilizzare la campagna per la soluzione del poliziotto per una campagna per l'abolizione della legge reale. L'altra componente, quella familiare, anche la parte di Democrazia Proletaria, trovava questa cosa inaccettabile. Io penso per quella cultura sostanzialmente alla galera davano un valore di risarcimento e di limite che la società si dava su ciò che era giusto o non giusto.
Sicuramente c'era da una parte un'attesa, perché il processo, come in quella fase della mia vita pensavo le cose, da una parte sembrava quasi anche un successo, no? Cioè il fatto che la mobilitazione, la cosa, tu avevi rotto le scatole, quindi in qualche modo erano stati costretti a mettere sotto accusa il poliziotto. Però in realtà anche le stesse persone che magari avevano questa aspettativa, c'era anche un po' il dubbio che poi alla fine fosse veramente questa circostanza così significativa. Anche ammettendo che avessero condannato il poliziotto, nel migliore dei casi comunque la fanno pagare a questo qua, ma cioè, tutto quello che c'è dietro non è che viene messo in discussione, anzi c'è la condanna del poliziotto e l'assoluzione di tutto quello che ci stava dietro. Quindi era un divenire anche dentro ciascuno, tra le persone che magari non avendo mai affrontato direttamente questo tipo di questioni, un'idea precisa di queste cose, di come affrontare queste cose, abbiamo cercato comunque di costruircela, ma ovviamente all'inizio la prima cosa che poteva sembrare ovvia è sì, noi vogliamo il processo per questo qui. Poi in realtà nello stesso momento ti domandavi se poi aveva senso. La perizia balistica che smentiva la prima versione del poliziotto veniva da una parte vista come vedi che a furia di insistere la verità viene a galla. Il problema è che la verità fondata su questi dettagli poi magari portava a perdere di vista il senso più profondo, quello legato al contesto in cui era avvenuto l'omicidio di Luca. Cioè non è che un tribunale che è depositario della verità, quindi però questo non tutti, non subito, avevano una lucidità di questo tipo. Lì a mezza strada tra una velleità rivoluzionaria e però armamentari che in prima battuta non erano adeguati, cioè per quello che poi è stato importante il lavoro che c'è stato per preparare il libro, perché ha avuto proprio questa funzione di aiutarci a inquadrare cose in un modo un po' diverso. Però appunto dall'altra parte è vero, al momento c'era questa idea del processo che infatti aveva anche catalizzato attenzioni, energie, i volantinaggi, queste robe qui. Non bisogna guardare la fotografia, no? Bisogna vedere cosa si muoveva sotto e anche un po' dentro le persone. Lì è cominciata una concatenazione di eventi che hanno cambiato anche le persone, così, perché l'approccio che io potevo avere all'inizio poi non è cambiato completamente.
Quindi arriviamo di fronte a questa sentenza già con una discussione interna piuttosto accesa per questa divergenza, e di fronte alla rabbia che abbiamo provato per la sentenza si organizza un corteo spontaneo che esce da Palazzo di Giustizia, cerca di andare in Piazza Duomo, cui accesso era vietato, se non ricordo male, perché in Piazza del Duomo c'erano i fans di Michael Jackson, e ci fu posto uno sbarramento di polizia per evitarci di entrare in Piazza del Duomo a esprimere questa rabbia. E per quel giusto dar seguito alla propria rabbia, un ragazzo incazzato a bestia perché non ci facevano passare, prese un tavolino che c'era lì dentro la galleria e lo tirò contro una vetrata che si infranse. E lì apre il cielo, i violenti, il ritorno dei violenti. La repressione non è solo un fatto militare, diciamo, il fatto militare della repressione è un fatto così che è destinato ai militanti di superare in termini di tostaggine personale, di capacità di sottrarsi, ma è più velenosa quando appunto introduce l'endoflicage. Fronte a un episodio in cui rompi con un ordine che è insopportabile, ti scatta immediatamente il bilancio politico della cosa, per cui dice: cazzo, se facciamo così poi dopo allora quelli là diranno cos'ha, allora poi non potremo più fare questo, sono tutta una serie di cose, per cui così. E da lì secondo me si è aperta, diciamo, la seconda stagione del Centro di Iniziativa Luca Rossi.
Primissima pubblicazione che noi abbiamo fatto come centro di iniziativa era un libretto che si chiamava proprio A Luca, stile un po' fanzine, con la copertina nera, ed era una raccolta di tributi a Luca. Un po' di noi avevano scritto qualcosa su di lui, sull'amicizia con lui, sulle cose fatte insieme a lui, quindi era proprio il compimento di quella prima parte più legata agli affetti. Poi invece è iniziato tutto il lavoro, perché poi è scaturito nel libro 625.
Una ricerca e una schedatura dei casi equivalenti, e per casi equivalenti intendevamo casi in cui non ci fosse stato un conflitto a fuoco. Banali fatti di cronaca in cui un poliziotto ritiene di essere nell'uso legittimo delle armi da fuoco, e la ricostruzione del fatto stesso a partire dalla lettura dei quotidiani che avessero una copertura geografica da nord alle isole, con un grandissimo lavoro d'archivio giorno per giorno, evidenziare e schedare quegli episodi, riportare semplicemente la descrizione dell'episodio e produrre così una casistica che ha coperto dal 1975 al 1990. Questa schedatura ha portato al titolo, cioè 625. 625 sono i morti e i feriti prodottisi in casi analoghi a quelli di Luca. Allegato a questa ricerca c'erano interviste a quelle persone che erano state individuate da noi come persone portatrici di un pensiero. Intervistandoli o chiedendoli uno scritto, componemmo questo libro con un'introduzione curata da noi.
C'era molto materiale di elaborazione sulle trasformazioni legislative degli anni 70 in materia repressiva, e quindi appunto conferma un po' quello che si diceva prima. Comprendere appieno il contesto in cui era maturata la vicenda di Luca, bisognava per forza tornare qualche passo indietro, comprendere cosa era accaduto da parte dello Stato nei confronti dei movimenti politici e cogliere quel passaggio che lo estendeva anche a tutta la società.
Questa seconda fase appunto ha prodotto questa parte editoriale sulla teoria, perché a quel punto noi ci siamo resi conto che la catena storica, che produce anche un micro evento, perché è un evento quotidiano a cui le persone non sono abituate a soffermarsi, perché come dimostra il 625 è la realtà, la polizia usa le armi da fuoco per gestire il territorio e le usa spesso e volentieri per volontà di potenza. perché la repressione nel movimento era vissuta come la repressione contro il movimento. Esisteva la repressione perché esistevano gli arresti, perché esistevano le carceri speciali. In realtà il 625 aveva mostrato che la repressione colpiva duramente i militanti rivoluzionari, perché i militanti rivoluzionari si sono messi di traverso alla società, ma che in realtà si sparava ovunque e moriva ovunque.
Il caso di Luca segna proprio un momento di demarcazione in cui le uccisioni della polizia cominciano a diventare sempre meno politiche, avvengono sempre più per motivi occasionali, quotidiani, senza motivazione politica, ma avvengono sempre per in qualche modo limitare, controllare il movimento all'interno del territorio. E chi incappa in queste modalità di cattura, di regolazione del territorio, sono persone un po' più ai margini della società, quelli che fanno parte della piccola criminalità, per lo più qualche tossicodipendente, e cominciano negli anni 90 a essere molti immigrati. Ora la questione è comunque diversa, e ciò nonostante ancora adesso c'è delle persone che subiscono disavventure più o meno grosse con le forze del disordine e non hanno la capacità, la forza di potersene difendere o quantomeno di fare la voce grossa per non finire peggio. Tutti gli avvenimenti che sono avvenuti nei centri di identificazione non si ha nessun riflettore su quelli. L'avvenimento di Lucas e il nostro lavoro su 125 ha posto questo tipo di riflettore, cioè il fatto che la polizia ha un modo di operare in questo modo e che a farne le spese ormai sono sempre meno, da un certo punto di vista, i militanti politici, ma tutta un settore di popolazione che non può contare su una rete di solidarietà che invece il militante politico tutto sommato allora poteva permettersi.
Le vicende nate dopo il fatto di Cucchi, Aldrovandi, eccetera, sono un po' in quel solco, però ci sono molte differenze. La prima è che la vicenda di Luca è stato un po' un unicum in quel momento. C'era stato dopo il fatto questo giro, una parte di questo giro che ha sollevato casino, ha sollevato il problema, c'è stato il processo, che però è rimasto un po' quell'evento lì. Oggi ce ne sono più di uno, e quindi tutto sommato, se da una parte c'è sempre questo elemento di delega, questa richiesta di giustizia, come se potesse provenire da lì, come se poi la giustizia consiste nel mettere in carcere un poliziotto, però oggi mi sembra che se tu cuci insieme tutti i fatti accaduti, il fatto che attraverso le iniziative che vengono portate avanti dai familiari, non so, mi sembra che l'impatto sia più forte, quindi in qualche modo come conseguenza ha una ricaduta di restituire un'immagine non positiva della polizia, no, molto più di allora. Diciamo, la massa critica è molto più cospicua, mentre noi eravamo proprio un unicum. Però è più questa la componente che permane, cioè l'idea che la battaglia è per la giustizia dentro il tribunale, la verità deve venire da lì. Ad esempio, a me viene in mente il fatto di Carlo Giuliani. Per me è stato quasi incomprensibile come, di fronte ai fatti, tra l'altro ripresi, visti e rivisti, uno dice: vogliamo la verità, ma la verità è quella che era lì sotto gli occhi. C'erano dei manifestanti che si menavano con la polizia e la polizia spara. Non è che c'è molto altro da aggiungere. E qui torna il discorso che ho fatto prima, cioè lo sminuzzare nel dettaglio, no? Al di là della buona fede indubbia, quale altra verità c'è da capire su un fatto come quello di Carlo Giuliani? la dinamica basata sulle perizie balistiche non aggiunge nulla, e lo stesso secondo me vale per il fatto di Luca, solo che all'epoca non c'era da parte nostra la capacità di inquadrarla in questo modo, così come c'è il rischio che oggi, malgrado il coraggio, la determinazione anche encomiabile dei familiari, non so, di Cucchi o di altri, che sfidano anche una polizia ancora più arrogante di allora, che si sente ancora più col vento nelle vele di allora, con i sindacati di polizia che fanno anche così lavori sporchi come andare sotto le finestre della mamma di Aldrovandi a fare cose orribili. E malgrado questo abbia comunque una ricaduta secondo me interessante, no? Nella percezione di cosa fa la polizia, però certo rimane il rischio di smorzare tutto così nella richiesta del processo equo e non in una rimessa in discussione più ampia. When love, love.